buon pomeriggio e grazie. L'intento di questo pomeriggio è di capire qual è il compito affidato a noi preti e di iniziare a formulare anche qualche indicazione a livello diocesano che possa aiutarci nel servizio che ci è affidato e che l'esortazione apostolica post-sinodale Amore e Letizia mette nelle nostre mani. Il testo che avete sotto spero ci possa aiutare. Sappiamo tutti che con questo testo si conclude un lungo periodo di riflessione sulla vocazione e missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo, che è durato almeno 3 anni, che ha avuto come 2 momenti vertice le 2 assemblee sinodali del 2014-2015. Ora è possibile raccogliere i frutti per orientare il servizio che la Chiesa è chiamata ad offrire, perché ogni famiglia conosca e realizzi la propria vocazione e missione. Qui ci interessa in particolare quanto è chiesto a noi preti nell'esercizio del nostro ministero quotidiano. Ecco, in vista di ciò è opportuno cogliere anzitutto le linee portanti della nuova impostazione per poi derivarne indicazioni specifiche. E quando si parla di novità sono convinto che si debba seguire quell'indicazione ermeneutica che Papa Benedetto XVI ha dato nel suo primo discorso alla Curia Romana a proposito del Concilio Ecumenico Vaticano II, della continuità e rinnovamento. Le 2 cose non si oppongono. Se è fuori dubbio che la verità cristiana e la verità del matrimonio non cambia, è altrettanto chiaro che cambiato è l'approccio che ci viene proposto. Per capirlo occorre richiamare il modo con cui il matrimonio era, dico, finora, perché sono convinto che davvero questo documento ci inviti a nuove impostazioni. Finora era presentato nella catechesi, per questo ho preso proprio con me il catechismo della Chiesa Cattolica, per dire che non sono alcuni catechismi, alcuni catecheti che impostano così, è la presentazione in qualche modo ufficiale del matrimonio. Nelle primissime righe che aprono l'articolo sul sacramento del matrimonio ne viene proposta la definizione che leggo: il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinato al bene dei coniugi, alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. È stata una sorpresa anche per me scoprire che questo non è altro che un canone, il paragrafo primo del canone 1055 del vigente codice di diritto canonico. Devo dire che è un canone bellissimo e mi piacerebbe spendere un po' di tempo per sottolineare come è bello, perché coglie il meglio della tradizione canonistica e fa riferimento alla dottrina conciliare che in questo modo viene recepita nell'attuale codice, sapete, promulgato nel 1983. E questo riferimento alla dottrina del concilio viene esplicitato nel catechismo subito dopo. La vocazione al matrimonio è iscritta nella natura stessa dell'uomo e della donna, quali sono usciti dalla mano del Creatore. È una citazione di Gaudium et Spes 48, riportata dal Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1603. Ecco, parto da qui per notare questo. Basta questo per richiamare la dinamica sottostante, che identifico come una dinamica dal basso verso l'alto. Il matrimonio naturale è una realtà umana così preziosa che il Signore Gesù l'ha elevata a sacramento, in quanto per natura capace di rappresentare l'amore di Cristo per la Chiesa. Davvero, ci sono qui 2000 anni di riflessione cristiana, almeno 1000 anni di teologia a proposito della natura. Sono cose bellissime che io condivido in pieno. Secondo la grande riflessione teologica scolastica, il matrimonio è per sua natura indissolubile. Cioè, non è il sacramento che rende indissolubile il matrimonio, anche il matrimonio civile è indissolubile. Perché? Perché l'indissolubilità è legata alla dignità della persona. Se io prendo te tutto e per sempre, non sono uno strumento che quando non funziona più posso buttare via. Quindi l'indissolubilità è una caratteristica naturale del matrimonio. Così anche la monogamia è una caratteristica naturale, perché la dignità dell'uomo è uguale alla dignità della donna. Un uomo, una donna. L'eterosessualità è pure una caratteristica naturale, legato alla biologia. Anche l'apertura alla procreazione è legato alla natura, perché la generazione è frutto dell'unione tra un uomo e una donna. Non si finirà mai di sottolineare la verità, la ricchezza, la bellezza di questa visione. Tuttavia, la cultura contemporanea non riesce più a riconoscere queste naturali caratteristiche del matrimonio. E le passo in rassegna queste quattro elencate. La legislazione sul divorzio, umanamente accolto, di fatto nega l'indissolubilità. Noi dobbiamo dire che tutte le legislazioni civili sono contro la natura. Il fenomeno omosessuale asserisce che è naturale l'attrazione e di conseguenza il diritto all'unione con una persona dello stesso sesso. E se noi diciamo qualcosa, dico: ma perché vuoi che io vada contro la mia natura? Io mi sento naturalmente, non ho mica colpa io. L'incontro con altre tradizioni religiose mostra come la poligamia si è ritenuta naturale. Andate a parlare con un musulmano e dici: ma come? È il Corano che lo permette. E gli andate a dire che sono contro natura? La scienza dimostra che la procreazione non ha più bisogno dell'uomo e della donna. Basta prendere un ovulo, una scarica elettrica comincia a moltiplicarsi ed è lì, viene un nuovo essere. Allora, il fulcro del problema è l'incomprensione del concetto di natura. Non è che sia falso questo concetto, tutt'altro. Ma oggi è pressoché incomprensibile. Di fatto la cultura contemporanea non riesce più a riconoscere le caratteristiche naturali del matrimonio e progetta forme familiari di diverso tipo. Davanti a questa situazione non si vuole affatto negare la validità dell'impostazione finora proposta, ma si è consapevoli che mantenerla conduce alla emarginazione culturale. È possibile, certo, decidere di testimoniarla fino al martirio. Abbiamo sempre detto così, continuiamo a dirla così. Facciano quel che vogliono. La scelta di Dio, però, manifestata nell'incarnazione del Figlio e nell'effusione dello Spirito è stata diversa. Dio si è fatto uomo e ha parlato la lingua degli uomini. Il dono dello Spirito, domenica scorsa, Pentecoste, fa intendere l'annuncio cristiano a ciascuno nella propria lingua nativa. Seguendo questa indicazione è necessario cercare di rendere comprensibile il nostro linguaggio. E in questa direzione va l'esortazione apostolica, recependo quello che aveva proposto il Sinodo. Chiarissima è stata la scelta proposta nella relazione finale del Sinodo, fatta propria e rilanciata da Papa Francesco, nel cercare altre strade per rendere comprensibile ai nostri contemporanei la verità sul matrimonio. E cito la Amoris Laetitia, assumendo l'insegnamento biblico, secondo il quale tutto è stato creato da Cristo e in vista di Cristo, i padri sinodali, mi sembra bello che Papa Francesco dica, non me lo sono inventato io, sono i papi sinodali che hanno ricordato questo, hanno ricordato che l'ordine della redenzione illumina e compie quello della creazione. Il matrimonio naturale, pertanto, si comprende pienamente alla luce del suo compimento sacramentale. Solo fissando lo sguardo su Cristo si conosce fino in fondo la verità sui rapporti umani. E vi ricordate le bellissime pagine della Gaudium et Spes? Cristo rivela l'uomo all'uomo, perché lui si è fatto uomo, lui è l'uomo, e quindi guardando a Cristo si conosce l'umano. Ecco, se questa è la scelta, semplificando molto, per intenderci, lo schema è stato capovolto. Non è cambiata la verità, ma l'approccio è stato capovolto. Non più dal basso all'alto, il matrimonio naturale è elevato, ma dall'alto verso il basso può servire un'immagine. Una volta arrivati in cima alla montagna si può vedere bene il sentiero che porta alla vetta, diverso da quelli che si inoltrano nel bosco o rimandano a valle. Riprendendo l'espressione del sinodo e dell'esortazione, il sacramento del matrimonio illumina dall'alto, ossia permette di vedere chiaramente, e compie, ossia rappresenta il compimento, la pienezza del matrimonio naturale. E un esempio di questa impostazione è dato dalla stessa esortazione apostolica, che dedica 3 capitoli della presentazione della vocazione della famiglia all'amore nel matrimonio, alla fecondità, a partire dallo sguardo rivolto a Gesù. Ecco, l'approccio non è solo diverso, ma anche permette di collocare i vari passi che ancora non coincidono con la meta lungo un cammino orientato. Allora, la conseguenza di questa impostazione è scoprire che c'è un cammino che dal basso va verso l'alto, e da su posso capire qual è l'itinerario. Dal punto di partenza più lontano, l'incontro tra l'uomo e la donna, i successivi passi, la convivenza stabile, il matrimonio civile, la generazione dei figli, e anche la ripresa dopo deviazioni, nuovo nucleo familiare dopo separazione o divorzio, sono tutti passi che avvicinano al compimento. In questo modo è possibile avvicinarsi alle persone nella loro situazione di fatto, valorizzare quanto di positivo, seppure parziale e provvisorio, c'è nella loro condizione, e accompagnarle verso la pienezza umana e cristiana del sacramento del matrimonio. Dunque, questa idea di strada fa capire cosa significa accompagnamento. Dopo riprenderò non solo una vicinanza affettuosa, ma orientata verso la meta. È un inciso, il Papa non ha certo nascosto che ci sono situazioni comunque contraddittorie, che in nessun caso potranno mai trovare compimento nel sacramento del matrimonio. Lo dice, il matrimonio cristiano, riflesso dell'unione tra Cristo e la Chiesa, si realizza pienamente nell'unione tra un uomo e una donna, che si donano reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si appartengono fino alla morte e anche oltre, e si aprono alla trasmissione della vita consacrati dal sacramento, che conferisce loro la grazia per costituirsi come chiesa domestica e fermento di vita nuova per la società. Altre forme di unione contraddicono radicalmente questo ideale, mentre alcune lo realizzano almeno in modo parziale e analogo. E qui provo a svolgere una riflessione più ampia per dire: ma da dove viene questo nuovo modo di guardare al matrimonio? La nuova prospettiva è un'applicazione al matrimonio di quanto il Concilio Ecumenico Vaticano II aveva affermato a proposito della Chiesa, attribuendo alla piccola Chiesa, che è la famiglia, le caratteristiche analoghe della grande Chiesa, che è la Chiesa universale. Questo era stato il Cardinale Schönberg durante la prima assise conciliare, che aveva invitato a dire cos'è la famiglia. Per capire cos'è la famiglia, piccola Chiesa, guardiamo alla Chiesa tutta intera e in particolare come la Chiesa viene presentata nel capitolo 8 della Lumen Gentium. Il paragrafo 8 della Lumen Gentium, infatti, senza esitazione, presenta la Chiesa cattolica costituita da Cristo, per mezzo della quale diffonde su tutti la verità e la grazia. E leggo questo passo conosciutissimo: questa è l'unica Chiesa di Cristo, che nel simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica, e che il Salvatore nostro, dopo la sua risurrezione, diede da passare a Pietro, affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la guida, e costituì per sempre colonna e sostegno della verità. Questa Chiesa, in questo mondo costituito e organizzato come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica. Non ho bisogno di commentare questo testo che conoscete tutti. L'unica Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica. Dunque è qui che possiamo trovare la verità e la grazia. Tuttavia, questo non esaurisce il dono di Dio, dal momento che anche al di fuori del suo organismo si trovano parecchi elementi di santificazione e di verità. Questa visione ha reso possibile l'ecumenismo. Al di fuori della Chiesa cattolica non ci sono solo scismi o eresie, come dicevamo prima, ma anche delle comunità cristiane ortodosse o riformate. Anche nelle comunità cristiane ortodosse e riformate possiamo trovare parecchi elementi di verità e di santificazione. Possiamo e dobbiamo sottolineare che siamo tutti cristiani, rigenerati nell'unico battesimo in ascolto dell'unico Vangelo. Pensate a Papa Francesco a Lesbo con il Patriarca Bartolomeo e l'Arcivescovo Hieronymus, o a Cuba con Kirill, siamo fratelli, poi non siamo ancora uniti nella pienezza della unità visibile, ma il sapere che al di fuori del corpo della Chiesa cattolica sussistono parecchi elementi di verità e di santificazione permette di valorizzare questi elementi. Questa impostazione ha reso possibile anche il dialogo interreligioso, come esplicitamente promosso dalla dichiarazione conciliare nostra etate sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. Ora, se applichiamo per analogia quanto dichiarato dal Concilio sulla Chiesa alla piccola Chiesa, che è la famiglia, capiremo con quali occhi dobbiamo guardare alla realtà coniugale. E faccio una parafrasi del canone 1055. L'unica famiglia voluta dal Creatore sussiste nella famiglia originata dal sacramento del matrimonio, con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di amore e di verità. A partire da questa prospettiva possiamo affermare che anche al di fuori del matrimonio canonico esistono forme matrimoniali, così le chiama l'esortazione, dotate di elementi positivi. Non si può dire o c'è tutto o non c'è niente, come finora diciamo: se non c'è il sacramento del matrimonio, anche il matrimonio civile per noi è niente. Il matrimonio naturale, il matrimonio civile, il matrimonio secondo le diverse tradizioni religiose, le nuove nozze dopo un divorzio, la semplice convivenza, possono avere elementi di verità e di amore, senza con questo assurgere a ideale. Tali elementi positivi, continuando ancora l'analogia, appartenendo propriamente per dono di Dio al matrimonio, spingono verso la pienezza della realtà matrimoniale espressa dal sacramento. In questo modo si indica un itinerario che, da punti di partenza limitati, tende alla pienezza. Quale meta che orienta tutto il cammino? Ritengo utile ricordare che il Magistero della Chiesa ci ha già offerto gli strumenti per superare la possibile crisi dovuta all'incomprensione del concetto di natura, fornendoci una straordinaria proposta nella teologia del corpo, elaborata da Giovanni Paolo II, da San Giovanni Paolo II, nelle sue catechesi del mercoledì tra il 1979 e l'84. Ancora più feconda è l'attuale insistenza sulla misericordia, che può offrire i presupposti per una antropologia rinnovata. L'affermazione che la misericordia è il nome di Dio spinge verso una riconsiderazione dell'idea di Dio coltivata da 2000 anni di cristianesimo. Sapete, questa è la tesi del libro di Casper sulla misericordia. È caratterizzata dalle categorie filosofiche ellenistiche. La misericordia, infatti, introduce in Dio la sensibilità, ed è la sensibilità femminile. Misericordia sono le viscere, l'utero. Ampiamente ed esplicitamente descritta dalla scrittura, ma difficile da concepire come presente nell'essere perfettissimo, dove la perfezione è un'astrazione. Si può così quantomeno integrare la visione dell'uomo quale immagine di Dio in quanto dotato di intelletto e volontà, sapete, questa è l'impostazione dell'antropologia tomistica, introducendo una considerazione positiva della corporeità, della sessualità, dei sentimenti, delle emozioni. È quello che fa il Papa nei primi capitoli. Il dono totale di sé, espresso nel dono del corpo, sul talamo della croce, questa è la visione dei padri, illumina e compie l'amore umano. La letizia dell'amore, quindi tutto l'aspetto psicologico, emotivo, addirittura erotico, come non esita a dire il Papa, è quindi al centro di una antropologia che oggi sentiamo più adeguata e che ci permette di superare questa difficoltà che ci viene dalla non possedere più di una terminologia comunicabile, comprensibile all'interno dell'attuale cultura che ci circonda. E qui cito un bel testo della esortazione a proposito della misericordia. Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia immeritata, incondizionata e gratuita. Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo. Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono in una nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione si trovino. Ovviamente, se qualcuno ostenta un peccato gentivo come se facesse parte dell'ideale cristiano, o vuole imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa, non può pretendere di fare catechesi o di predicare, e in questo senso c'è qualcosa che lo separa dalla comunità. Ha bisogno di ascoltare nuovamente l'annuncio del Vangelo e l'invito alla conversione. Ma perfino per questa persona può esserci qualche maniera di partecipare alla vita della comunità, in impegni sociali, in riunioni di preghiera o secondo quello che la sua personale iniziativa, insieme al discernimento del pastore, può suggerire. E penso di far bene ad andare avanti, anche se era possibile. Ecco, se dalla cima della vette si vede il sentiero giusto, ne deriva che il compito di chi ha già raggiunto la cima, non per merito ma per grazia, è scendere per accompagnare, prendendo per mano e orientando passo dopo passo il cammino dei fratelli verso la pienezza. Di fatto, questa è già per gran parte la situazione attuale in cui si svolge il nostro ministero. Penso ai corsi di preparazione al matrimonio in cui i cosiddetti fidanzati sono già in maggioranza conviventi. Non pochi hanno già figli. Vari sono reduci da precedenti esperienze coniugali, convivenze, matrimoni civili o matrimoni dichiarati nulli. Non è un semplice affiancamento affettuoso, ma un vero accompagnamento orientato che non si stanca di proporre l'ideale, quale pienezza umana e cristiana. L'esortazione apostolica dedica pagine molto belle alla descrizione della gioia dell'amore coniugale nella famiglia che realizza il progetto del Creatore recuperato e portato a compimento dal Signore Gesù. E sono i capitoli 3 e 4. Riguardo al modo di trattare le diverse situazioni dette irregolari, i padri sinodali hanno raggiunto un consenso generale che sostengo. Allora il Papa, recependo un largo consenso all'interno del Sinodo, rilancia, in ordine ad un approccio pastorale verso le persone che hanno contratto matrimonio civile, che sono divorziati o risposati o che semplicemente convivono, compete alla Chiesa rivelare loro la divina pedagogia della grazia nella loro vita e aiutarle a raggiungere la pienezza del piano di Dio in loro, sempre possibile con la forza dello Spirito Santo. Questo atteggiamento, e arriviamo allora a noi, deve guidare il ministero del presbitero quando si avvicina a quelle famiglie che dopo il matrimonio sperimentano fragilità e limite. L'atteggiamento appropriato a tale proposito è il discernimento, questa parola che ritorna ripetutamente e lo documento leggendo due passi della esortazione. I padri hanno indicato che un particolare discernimento è indispensabile per accompagnare pastoralmente i separati, i divorziati, gli abbandonati. Va accolta e valorizzata soprattutto la sofferenza di coloro che hanno subito ingiustamente la separazione, il divorzio, l'abbandono, oppure sono stati costretti dai maltrattamenti del coniuge a rompere la convivenza. E ancora, ai divorziati che vivono una nuova unione è importante far sentire che sono parte della Chiesa, che non sono scomunicati e non sono trattati come tali, perché formano sempre la comunione ecclesiale. Queste situazioni esigono un attento discernimento e un accompagnamento di grande rispetto, evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia sentire discriminati e promuovendo la loro partecipazione alla vita della comunità. Prendersi cura di loro non è per la comunità cristiana un indebolimento della fede e della sua testimonianza circa l'indissolubilità matrimoniale. Anzi, essa esprime proprio in questa cura la sua carità. È un accompagnamento verso questa pienezza. Il discernimento con cui accompagnare le diverse situazioni che non corrispondono all'ideale del sacramento matrimoniale arriva fino a poter rispondere alla domanda sul possibile o meno accesso al sacramento dell'Eucaristia. È stato molto utile quello che stamattina è stato ribadito, che non è questo il problema più grande del mondo, perché il problema è che ci siano delle belle famiglie che siano unite, e il valore del ministero sarà quello di accompagnare tanti divorziati, sarà quello di preparare tante famiglie che rimangono unite. Ma di fronte alla domanda, la esortazione offre delle indicazioni precise. La domanda nasce dalla constatazione che in alcuni casi la situazione è diventata irreversibile. Tipica è la situazione di due divorziati che si sono sposati civilmente e hanno avuto figli. E faccio come ipotesi: se raggiunti dalla grazia intendono avviare un cammino di riconciliazione, che cosa gli si deve chiedere? E faccio una domanda seria: voi che cosa gli chiedereste? È pensabile pretendere che si separino abbandonando i figli per ritornare al coniuge precedente? Era una domanda che si faceva anche Don Massimo questa mattina. E per me la domanda vera è: qual è la volontà del Signore su di loro? Che cosa chiede a loro il Signore? È chiara la risposta del Papa: se si tiene conto delle innumerevole varietà di situazioni concrete, come quelle che abbiamo sopra menzionato, è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa esortazione una normativa generale di tipo canonico applicabile a tutti i casi. E qui mi permetto di dire: non è detto benissimo, perché certo ci vuole un'indicazione generale. È proprio questo principio generale che va modulato nell'applicazione. Quindi non è che non esista più una norma, ma la norma deve essere applicata caso per caso. È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, le conseguenze e gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi. I presbiteri hanno il compito di accompagnare le persone sulla via del discernimento secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. Io ritengo che questo sia il cuore della nostra riflessione oggi pomeriggio. Qual è il nostro compito? Accompagnare le persone sulla via del discernimento. Riprenderò anche fra poco, vuol dire che non è nostro compito discernere. Accompagnare le persone perché loro arrivino a discernere. Secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo, emerge qui quello che è certamente un nostro compito inedito, per il quale ci possiamo sentire inadeguati. Preme al Papa sottolineare che si tratta di una scelta obbligata, secondo le indicazioni già offerte 35 anni fa da Papa San Giovanni Paolo II. Di fronte a situazioni difficili e a famiglie ferite, occorre sempre ricordare un principio generale, e cita la Familiaris Consortio: sappiano i pastori che per amore della verità sono obbligati a ben discernere le situazioni. Poi trovate un asterisco e alla fine ritorneremo su questo. Ma il principio deriva da Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio, l'obbligo di discernere. Il Papa è preoccupato di mostrare come anche a questo proposito non ci si allontana dalla dottrina della Chiesa, così come la tradizione ce l'ha trasmessa. E cito ancora il documento: la Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti. Per questo non è possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta irregolare siano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante. Sono affermazioni forti. Queste situazioni irregolari, altrimenti dette in situazioni di peccato oggettivo, non coincidono con l'essere privi della grazia. Ecco, mi preme documentare le affermazioni del Papa con un rapido cenno alla soluzione di una questione ancora attuale, facendo ricorso alla tradizione morale cattolica. E mi piace dire, perché questo appartiene proprio alla mia formazione quando studiavo teologia, sono i primi rudimenti che mi sono sempre rimasti, e mi piace ricordarlo. Per me questo caso Washington è un caso famosissimo, non so se qualcuno di voi lo ricorda, ma che mi ha segnato e ancora continua a segnare. E mi sono preso con me l'inquiridion per documentarlo nel caso. La Congregazione per il Clero aveva ricevuto dalla Segreteria di Stato di Sua Santità il 21 luglio 1970, sono passati 46 anni, un appello indirizzato alla Santa Sede dal reverendo Joseph Byron, delegato di un gruppo di sacerdoti dell'Arcidiocesi di Washington. Tali sacerdoti erano stati limitati in gradi diversi nell'esercizio del ministero dal proprio arcivescovo a causa del loro dissenso all'insegnamento delle encicliche Humanae Vitae. Forse qualcuno si ricorda quei tempi. E questi sacerdoti erano stati privati della facoltà di predicare. Erano ricorsi alla Santa Sede, alla Congregazione per il Clero, e l'anno successivo, il 26 aprile 1971, la Congregazione si è pronunciata dando sostanzialmente ragione ai preti. Lo cito perché sono le parole riprese dalla esortazione apostolica. Le particolari circostanze che accompagnano un atto oggettivamente cattivo, mentre non possono trasformarlo in atto oggettivamente virtuoso, possono renderlo incolpevole o meno colpevole o soggettivamente giustificabile. Io mi permetterei anche con voi di fare un esempio. Come si fa a valutare la moralità di un'azione? E faccio questo esempio: se io do un grande spintone a un bambino e lo faccio cadere, ho fatto bene o ho fatto male? La risposta è: dipende. Dipende da che cosa? Certo, l'atto violento, ma se le circostanze, una macchina che stava per travolgerlo, l'intenzione di salvargli la vita, ho fatto bene? Allora dice: non ho fatto bene, ma ho fatto un atto giustificato, non colpevole, fino ad essere doveroso. Quindi non basta fermarsi sull'atto in sé, occorre relazionarlo con le circostanze di intenzione. Ecco, le particolari circostanze che accompagnano un atto umano oggettivamente cattivo non possono trasformarlo in un atto oggettivamente virtuoso, possono renderlo incolpevole o meno colpevole o soggettivamente giustificabile. La risposta a sua volta si collega con quella che la secolare tradizione teologico-morale che prende il via dalla riflessione di Sant'Agostino, e cito un passo delle Confessioni dove ritornano esattamente questi tre elementi. Esistono poi certe azioni che assomigliano a vizi o a misfatti e tuttavia non sono peccati, perché non offendono né te, Signore Dio nostro, né il consorzio umano. Esistono dunque molte azioni che sembrano riprovevoli agli uomini mentre li approva la tua testimonianza, e molte che gli uomini lodano e che tu con la tua testimonianza condanni. Spesso sono diversi l'aspetto di un'azione, le intenzioni di chi agisce, come pure il groviglio delle circostanze. È questa terminologia di Sant'Agostino che la tradizione teologica ha mantenuto, e ricordava anche Monsignor Paglia che nel Catechismo di Pio X si era formulata chiaramente la domanda: quante cose sono necessarie per fare un peccato mortale? Materia grave, pena avvertenza e deliberato consenso, che sono i tre elementi. Quindi non è una novità questa necessità di discernere e di non fermarsi solo al dato oggettivo. È la tradizione consolidata della teologia del Magistero. Possiamo a questo punto raccogliere gli elementi utili, e l'ho già detto. Avendo ben chiaro l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo, che attendiamo, speriamo magari di dargli una mano, l'esortazione apostolica affida a noi preti il compito di accompagnare le persone interessate, ovvero tutti, sulla via di un responsabile discernimento. Mi preme sottolineare che non sono i preti a dover discernere, né tantomeno a giudicare chi può e chi non può accostarsi alla comunione eucaristica. Dobbiamo aiutare gli interessati a prendere consapevolezza della loro condizione davanti al Signore e davanti alla Chiesa. A questo proposito, il documento Amoris Laetitia offre indicazioni precise e leggo: in questo processo sarà utile fare un esame di coscienza tramite momenti di riflessione e di pentimento. I divorziati risposati dovrebbero chiedersi, e ci sono qui queste 5 domande che io dico configurano l'itinerario. Non sono esplicitate, ma ritengo possano servirci in modo molto puntuale. La prima domanda, chiedersi come si sono comportati verso i figli quando l'unione coniugale è entrata in crisi. È bellissimo. La prima domanda è non perché avete litigato, è come vi siete comportati verso i figli. I figli sono il bene più prezioso del matrimonio. Rimanete comunque genitori. Questo è per dire come siamo davanti al Signore, come vi siete comportati verso i figli. Seconda, se ci sono stati tentativi di riconciliazione, può succedere che due litigino, vi siete fatti aiutare, avete riprovato. Com'è la situazione del partner abbandonato? Io mi sono rifatto la vita, e l'altro? Quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e della comunità dei fedeli? Abbiamo scandalo? Abbiamo spaccato la famiglia o la comunità? Quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio? Si diceva, devono promuovere la voglia del matrimonio. Se uno dice, ah, se il matrimonio è così, io non mi sposerò mai, è fatta. Una sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a nessuno. Si tratta di un itinerario di accompagnamento e di discernimento che orienta quei fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote in foro interno concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere. Dato che nella legge non c'è gradualità, quindi non c'è il matrimonio un po' e il matrimonio pieno, ma è il cammino verso il matrimonio nella sua pienezza, questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposta dalla Chiesa. Perché questo avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento, nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere ad una risposta più perfetta ad essa. Questi atteggiamenti sono fondamentali per evitare il grave rischio di messaggi sbagliati, come l'idea che qualche sacerdote possa concedere rapidamente eccezioni o che esistano persone che possano ottenere privilegi sacramentali in cambio di favori. Quando si trova una persona responsabile e discreta, che non pretende di mettere i propri desideri al di sopra del bene comune della Chiesa, con un pastore che sa riconoscere la serietà della questione che sta trattando, si evita il rischio che un determinato discernimento porti a pensare che la Chiesa sostenga una doppia morale. In questo numero 300 riceviamo tutte le indicazioni utili per il nostro compito. Sottolineo i punti che scandiscono questo itinerario, identificando 5 tappe. La piccola esperienza che ho già potuto fare in questi ultimi mesi mi permette di considerare quanto mai adeguate le 5 domande a cui gli interessati sono invitati a rispondere. La necessaria attenzione alle situazioni di fragilità sarà possibile solo all'interno di una complessiva proposta di pastorale familiare, anche questo è stato detto stamattina, che comprenda la catechesi ordinaria sul sacramento del matrimonio, che annunci il Vangelo della famiglia, la preparazione dei fidanzati al matrimonio, l'accompagnamento delle giovani coppie, l'aiuto nelle difficoltà, la vicinanza quando la morte pianta il suo punciglione, nell'espressione dell'esortazione, indubbiamente solo all'interno di una comunità cristiana viva e sensibile sarà possibile includere progressivamente le persone che chiedono di riavvicinarsi alla Chiesa e ai sacramenti. L'arte pastorale mirerà a non trascurare mai di prospettare l'ideale e contemporaneamente di tenere conto delle situazioni di fatto. Per evitare qualsiasi interpretazione deviata, ricordo che in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l'ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza. Comunque, tutte queste situazioni vanno affrontate in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio e della famiglia alla luce del Vangelo. Si tratta di accoglierle e accompagnarle con pazienza e delicatezza. Il Papa si mostra anche consapevole delle legittime perplessità per la possibile confusione che questo approccio può rappresentare. Comprendo coloro che preferiscono una pastorale più rigida e che non dia luogo ad alcuna confusione, ma credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità. Una madre che nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo non rinuncia al bene possibile, benché corre il rischio di sporcarsi con il fango della strada. E a questo punto mi permetto di lanciare qualche suggestione che poi dovremo insieme, dovrà l'arcivescovo far propria secondo il suo servizio, pensando a Bologna. L'esortazione afferma che i presbiteri hanno il compito di accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento, seguendo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. Sono grato per questo incontro tra noi preti e che considero bello e utilissimo per studiare e approfondire l'insegnamento della Chiesa parlando liberamente tra di noi e con l'Arcivescovo. Per quanto riguarda gli orientamenti del Vescovo, dobbiamo aspettarci indicazioni nazionali o regionali, oppure è necessario in diocesi elaborare linee convergenti di pastorale familiare? Punto interrogativo. A tale proposito si possono formulare varie ipotesi, una nota dell'Arcivescovo, ma anche l'indicazione di un ufficio di curia, il vicario per la pastorale familiare e la vita. Butto lì un confessore in cattedrale, un presbitero incaricato in ogni vicariato, un referente nel consultorio familiare. Rimane poi il grande compito di informare ed educare le comunità cristiane per fare di questo passaggio un'occasione di crescita complessiva nella catechesi dei bambini, giovani, adulti, nei corsi di preparazione al matrimonio, nei gruppi di spiritualità familiare. Occorrerà certamente coinvolgere gli sposi, anzi promuovere il loro ministero coniugale affinché siano loro i protagonisti della pastorale familiare. E concludo, è possibile a questo punto individuare quello che ritengo il cuore del servizio a cui preti e laici siamo chiamati, e il cuore io ritengo sia questo: un'idea più adeguata di verità, adeguata in senso evangelico. Ha detto Gesù: io sono la via, la verità e la vita. È già nella verità che si mette sulla via, perché nessuno di noi può dire sono già arrivato. Allora, mettersi nella verità significa mettersi nella via, una verità che deve essere testimoniata nella vita, e questa testimonianza è l'amoris letizia, è la gioia dell'amore coniugale. È fuori di dubbio che la dottrina della Chiesa sul sacramento del matrimonio deve rimanere inalterata per rimanere fedeli al Vangelo e all'uomo. Permanere nella verità, tuttavia, non significa immobilismo. Al contrario, è l'amore alla verità che obbliga, ci ha ricordato San Giovanni Paolo II, a discernere caso per caso, per non rimanere in superfici, con il rischio dell'ipocrisia, e per andare verso la singola persona come alla ricerca di un tesoro. La verità non sono dei paletti inamovibili, è una strada da percorrere seguendo lo spirito che guida a tutta la verità. Il problema dunque non è la contrapposizione tra tradizionalisti e innovatori, e qui riprendo un'immagine che è stata ripetuta oggi, tra frati con la manica larga o preti con le maniche strette, ma la collaborazione nella ricerca della verità. L'amore per la verità supera i pur comprensibili timori per la possibile confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio, in cui i fedeli potrebbero essere indotti se vedessero un divorziato e un sposato accedere alla comunione eucaristica. Questo potrà avvenire se, preti e sposi, testimonieremo l'Evangelii Gaudium e l'Amoris Laetitia. Grazie. Perché questo è uno dei punti più delicati, le note, e leggo per non sbrodare. Ritengo onesto ricordare che la citazione della Familiaris Consortio, al numero 84, riportata al 79 dell'esortazione, riferisse solo la prima parte del testo di San Giovanni Paolo II, che arrivava a conclusioni diverse. Allora qualcuno dice, è un'operazione fraudolenta, perché ne cita un pezzo e nasconde la conclusione. Allora, prima di tutto leggiamo. Sappiano i pastori che per amore della verità sono obbligati a ben discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli e talvolta sono successivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido. Insieme con il Sinodo esorto caldamente i pastori e l'intera comunità dei fedeli affinché aiutino i divorziati, procurando con sollecita carità che non si considerino separati dalla Chiesa, potendo, anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita. Siano esortati ad ascoltare la parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così di giorno in giorno la grazia di Dio. La Chiesa preghi per loro, li incoraggi, si dimostri madre misericordiosa e così li sostenga nella fede e nella speranza. Ma sentite, qui è il punto. La Chiesa, tuttavia, ribadisse la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale. Se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sulla indissolubilità del matrimonio. Allora qui commento io. Dalle stesse premesse, i due documenti giungono a conclusioni diverse. È sull'interpretazione di questa operazione che si stanno creando tensioni e resistenze. Sono convinto che si tratti non di un'operazione fraudolenta, ma piuttosto di una consapevolezza, di una consapevole maggiore coerenza con i principi enunciati. Già nel testo di San Giovanni Paolo II, infatti, si precisa che contraddicono oggettivamente, lasciando aperta una possibile giustificazione soggettiva per i discorsi che ho cercato di presentare proprio nei criteri di valutazione di un'azione. Non basta il fatto oggettivo, ci vogliono le intenzioni e le circostanze. Inoltre, la motivazione finale, indurre in errore e confusione, è di tipo pedagogico, non dogmatico. La pur necessaria attenzione a non scandalizzare i piccoli non preclude la necessità di riconoscere quanto di vero e di buono c'è in una situazione non formalmente corretta. E Papa Francesco è consapevole di questo. Ma certamente qui è il punto. E la seconda nota è molto più facile, il rapporto fra questo discernimento e l'eventuale processo in vista della dichiarazione di unità del matrimonio. Se ci sono strade per dichiarare l'unico matrimonio, bisogna percorrere prima queste strade, che è la soluzione, per così dire, radicale e che dà l'accesso non solo alla comunione, ma alla celebrazione del sacramento.